questa situazione molto complessa contribuì la presa di posizione di un funzionario dell'ambasciata statunitense a Mosca, George Kennan, che inviò quello che viene chiamato il Long Telegram, un lungo telegramma al Dipartimento di Stato americano nel 1946. Poi questo telegramma, questo lungo scritto fu pubblicato in articolo, come articolo sulla rivista Foreign Affairs. Kennan definì una nuova strategia nei confronti dell'ex alleato sovietico, sostenne in questo long telegram che il comportamento dell'Unione Sovietica e le sue azioni in Europa orientale originavano, avevano origine da tre fattori. Il primo, la volontà di esportare la causa del socialismo. Il secondo, le sue paure sul piano geopolitico, cioè la necessità di conservare uno stato di ostilità permanente con il mondo esterno che era funzionale al controllo autoritario della propria popolazione, e una sorta di messianesimo ideologico per cui il regime socialista era assolutamente superiore a quello dei regimi capitalisti. In più, nel suo long telegram, Kennan adombrava l'idea che l'Unione Sovietica potesse attaccare addirittura militarmente gli Stati Uniti. E che quindi bisognava esercitare un'azione di contenimento forte nei confronti dell'Unione Sovietica. In realtà, la situazione dell'Unione Sovietica non era esattamente quella di un paese che può, essere minaccioso per un altro, perché l'Unione Sovietica era potenzialmente debole, prostrata dalla guerra, e certo non avrebbe avuto, ecco, la forza di, essere aggressiva nei confronti degli Stati Uniti o dei paesi occidentali, anche se certo voleva difendere una parte del suo controllo su i paesi dell'Europa orientale. Scoppiarono inoltre due crisi internazionali, in Iran, dove l'Unione Sovietica non aveva ritirato le sue truppe, e in Turchia, dove l'Unione Sovietica chiedeva accesso e una base nello stretto dei Dardanelli. E queste due azioni sembravano confermare l'idea di Kennan che l'Unione Sovietica volesse comunque espandersi, seppure in una situazione di oggettiva debolezza. In un secondo tempo Kennan rivide le sue posizioni dicendo che probabilmente il suo scritto, la sua relazione era stata eccessiva, Ma sta di fatto che il contenimento divenne un po' la parola d'ordine, l'accontenimento del comunismo divenne la parola d'ordine del governo americano. Secondo Kennan e secondo poi anche la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, doveva essere segnata una linea di demarcazione da Stettino sul Baltico a Trieste sull'Adriatico. Churchill parlò appunto di una cortina di ferro nel 1946, quando denunciò l'azione sovietica in Europa centro-orientale e chiamò gli Stati Uniti a un maggiore impegno per contenere l'azione espansiva dell'Unione Sovietica. Truman aveva ereditato da Roosevelt, ma non soltanto da Roosevelt, i principi del liberismo economico e quindi dell'abbattimento delle barriere tariffarie e diciamo, l'idea della libera circolazione delle merci e il superamento del protezionismo che era stato adottato da molti stati dopo la Grande Depressione. E dunque gli Stati Uniti, sulla base del liberismo economico, ridefinirono la loro strategia. Decisero di usare gli aiuti, la politica di aiuti economici in modo più selettivo, mirato, anche discriminatorio per fronteggiare le difficoltà che colpivano i paesi del blocco occidentale anticomunista e procedere alla costituzione di un blocco filoamericano occidentale contrapposto all'Unione Sovietica e ai paesi dell'Europa orientale che sarebbero stati definiti paesi satelliti. Gli Stati Uniti dovevano fronteggiare tre crisi che si inserivano nel quadro più generale della difficile situazione europea: la questione tedesca, le difficoltà britanniche e i problemi italiano e francese. In Germania maturò molto presto la convinzione che nessuna collaborazione con l'Unione Sovietica fosse possibile, cioè più che in Germania per la questione della Germania, e maturò l'idea inevitabile che si dovesse procedere alla divisione del paese. E quindi nel 1947 Gran Bretagna e Stati Uniti decisero, gennaio 1947, di unificare le rispettive zone d'occupazione in un'unica entità amministrativa, Berlino, la Germania occidentale e Berlino ovest, al centro di questo. Si trattava di un primo passo nella spartizione della Germania in due stati diversi, appunto est e ovest, anche se ancora per un po' si sarebbe schierata contro quest'ipotesi la Francia, che era molto timorosa di una rinascita economica della Germania. In più, c'erano i problemi della Francia e dell'Italia per gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti temevano in entrambi i paesi la sopravvivenza delle grandi coalizioni antifasciste che avrebbero potuto vedere al governo coalizioni di cui facevano parte anche i partiti comunisti che avevano appunto partecipato alle coalizioni antifasciste durante la guerra. Quindi l'amministrazione Truman pensò a una politica mirata ad aiuti che avrebbe permesso agli Stati Uniti di conseguire una serie di obiettivi politici ed economici molto legati. Rafforzare la popolarità delle forze filoamericane, primo punto. Secondo punto, fornire le risorse necessarie per la crescita economica. Terzo, evitare politiche di austerità che avrebbero aumentato il malcontento sociale e favorito, secondo gli Stati Uniti, le forze della sinistra più radicale. Inoltre, secondo gli Stati Uniti, bisognava consultare il blocco occidentale cercando di immunizzarlo dalle influenze comuniste. Dunque, superare la situazione di fragilità economica di molti paesi avrebbe aiutato in questo senso. Nel giugno del 1945 sarebbe stato enunciato il piano Marshall. Era un piano di aiuti economici con obiettivi appunto politici anche. Doveva aiutare i paesi dell'Europa occidentale alla ripresa economica, creando una rete di interdipendenza tra i vari paesi occidentali. E questi aiuti economici, come dicevo, avrebbero dovuto anche condizionare in qualche misura la formazione dei nuovi governi postbellici, soprattutto in paesi come l'Italia e la Francia, quindi condizionare anche sul piano politico questi paesi. Quindi distribuire risorse sarebbe significato distribuire benessere, depotenziando le tensioni politiche e sociali. I pilastri del piano Marshall erano la crescita e la produttività. Questo piano Marshall, l'offerta di questo sostegno economico, fu accolto, diciamo, con entusiasmo dai paesi dell'Europa occidentale e fu offerto anche all'Unione Sovietica e ai paesi che ricadevano nella sua sfera di influenza. Mentre i paesi dell'Europa orientale avrebbero accolto con entusiasmo questi aiuti, l'Unione Sovietica non accettò questo sostegno economico per i vincoli che erano posti e imposti e che potevano mettere in discussione il sistema economico sovietico, basato ancora in gran parte su una pianificazione economica molto diversa dal tipo di sviluppo e di produttività che era proposta invece dagli Stati Uniti e dal piano Marshall. Quindi l'Unione Sovietica non accettò gli aiuti a causa dei vincoli che sarebbero stati imposti, ma soprattutto proibì la partecipazione al piano degli altri paesi dell'est che avevano mostrato interesse, soprattutto la Cecoslovacchia e la Polonia. Il piano Marshall costituì uno dei più ambiziosi programmi d'assistenza economica della storia, durò 4 anni, dal 1948 al 1952, coinvolse 16 paesi. Gli Stati Uniti elargirono 13 miliardi di dollari, equivalente all'1,5 del proprio prodotto interno lordo, e ripeto, l'obiettivo era quello di integrare i mercati dei paesi europei coordinandone coordinando il rafforzamento dell'industria, il rafforzamento economico e finanziario. Il piano raggiunse molti obiettivi perché molti paesi europei divennero molto più produttivi dal punto di vista industriale. In più ci furono molti programmi di scambio promossi dal governo americano che portarono negli Stati Uniti migliaia di imprenditori, sindacalisti, agricoltori, a cui furono insegnati i modelli di relazioni del lavoro, delle nuove pratiche produttive centrate sulla fiducia nella tecnologia e nella capacità di far aumentare costantemente il numero e la qualità delle merci prodotte. Molti imprenditori, tecnici, sindacalisti statunitensi vennero anche in Europa e anche in Italia proprio per insegnare questi nuovi metodi di produzione e di relazione del lavoro. Quindi il piano Marshall incarnava un modello fondato sui principali valori americani, quelli del libero scambio, del liberismo economico. Indicava nuovi modelli di sviluppo e voleva catalizzare un consenso da parte dei paesi europei occidentali su gli Stati Uniti. Quindi anche grazie al piano Marshall gli Stati Uniti divennero sempre più il punto di riferimento dei processi di sviluppo e di modernizzazione in Europa, ma non soltanto in Europa. E la guerra fredda, ovviamente essendo fredda, non scoppiò, le tensioni andarono avanti e si focalizzarono proprio nel 1947 con quello che venne chiamata la dottrina Truman o dottrina del contenimento, dove contenimento stava per contenimento del comunismo. Quindi nel 1947 il presidente Truman enunciò questa dottrina del containment che di fatto sanciva una divisione molto forte tra gli obiettivi statunitensi e gli obiettivi sovietici e la dottrina Truman, stabilendo questa diversità, da una parte l'ideologia della crescita e della prosperità, dall'altra quella della pianificazione economica, da una parte il libero scambio a una società progressista e capitalista, dall'altra una visione molto meno democratica e accentrata del potere. Dunque, la dottrina del contenimento stabiliva di fatto e rafforzava il bipolarismo che già era comparso nel 1945, subito dopo la fine della guerra. Naturalmente, gli Stati Uniti, in questo mondo che stava diventando sempre più bipolare, si pose il problema di difendere militarmente scusate, l'Europa occidentale contro l'eventuale allargamento, diciamo, geopolitico da parte dell'Unione sovietica e dei paesi satelliti. E dunque la costituzione di un blocco occidentale che si stava formando intorno al piano Marshall aveva necessità di una tutela e di un rafforzamento militare. Gli Stati Uniti quindi rassicurarono, siamo nel 47-48, rassicuravano gli alleati europei sulla loro volontà di proteggerli anche appunto dal punto di vista militare, e nel marzo del 1948 Francia e Gran Bretagna diedero vita a un'alleanza chiamata Unione Occidentale, a cui aderirono anche il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo. Gli Stati Uniti accolsero l'invito della Gran Bretagna ad allargare questa alleanza, l'Unione Occidentale, e quindi cominciarono dei negoziati tra vari paesi europei che si prolungarono dal giugno del 1948 all'aprile del 1949, quando 12 paesi ratificarono, quindi 1949, il Patto Atlantico, un'alleanza che non aveva precedenti nella storia. Questa alleanza impegnava tutte le parti che contraevano questo accordo a intervenire in difesa dei membri dell'alleanza che fossero stati soggetti a un'eventuale aggressione, e prevedevano forme di collaborazione non solo in ambito militare, anche se prevalentemente militare, ma anche politico, economico e culturale. Di lì a poco l'Alleanza Atlantica si sarebbe data una prima strutturazione organizzativa e sarebbe nata la NATO, l'organizzazione che è ancora esistente e che è un'alleanza militare dei paesi di cui facevano parte i paesi filo statunitensi europei. E non accadde la stessa cosa per i paesi dell'Europa orientale, perché l'alleanza militare tra loro, con a capo ovviamente l'Unione Sovietica, si sarebbe creata solo alcuni anni più tardi, e cioè nel 1955. Come vedete, quindi, già alla fine degli anni 40 la contrapposizione bipolare tra Stati Uniti e Unione Sovietica è molto strutturata, e questi anni segnano l'avvio della Guerra Fredda.